Il movimento dell'impressionismo è un movimento di grande rottura, di grande rivoluzione rispetto a quella che era la tradizione e di grande innovazione perché aprirà delle strade, degli orizzonti interessantissimi per i movimenti successivi e soprattutto per le avanguardie che si sviluppano all'inizio del Novecento. Le mostre degli impressionisti vanno dal 1874 al 1886 e sono otto. Dopodiché il gruppo degli impressionisti si divide e alcuni di loro seguono il nuovo movimento del neoimpressionismo fondato da Seurat insieme a Signac e Pissarro, che parte proprio dall'86 in avanti. Parallelamente in Italia si era sviluppato già da qualche anno il movimento dei macchiaioli, che è un movimento simile a quello degli impressionisti, ma in realtà strutturato su delle basi teoriche differenti. I macchiaioli in effetti potrebbero essere confusi, vengono anche chiamati in questo modo proprio perché la loro pittura, un po' come quella degli impressionisti, è fatta per macchie, ma il concetto della macchia dei macchiaioli non è assolutamente assimilabile a quella degli impressionisti. Per i macchiaioli la macchia è la zona di colore, la macchia di colore che si sostituisce alla forma. Quindi già per i macchiaioli l'idea è quella di abbandonare il disegno, questo sì è un elemento comune con gli impressionisti, ma alla ricerca di una pittura che si basi soprattutto sul colore e sui contrasti cromatici, per cui forti contrasti cromatici di luci e di ombre creano zone di diverse tonalità che vengono stese con una tecnica sapiente, immediata, estremamente gestuale, che indubbiamente porta il movimento dei macchiaioli ad acquisire un'importanza a livello internazionale. Finalmente, dopo molto tempo, dopo i fasti del Barocco, quindi del Seicento, l'Italia per alcuni anni ritorna con il movimento dei macchiaioli ad acquisire una certa importanza. E poi dovremo aspettare gli inizi del Novecento col futurismo e gli anni Sessanta poi con l'arte povera. Ma il movimento degli impressionisti invece, come vi dicevo, non è equiparabile a quello dei macchiaioli perché il puntino, la virgola, il segno degli impressionisti in realtà è una tecnica che cerca di emulare un fenomeno percettivo. E loro partono dal presupposto che la loro pittura, fatta attraverso gli strumenti della pittura, quindi il colore, il pennello e la tela, emula in qualche modo esattamente quello che avviene nell'occhio dell'essere umano quando la luce entra e va a sensibilizzare la retina, oppure quello che accade nella macchina fotografica quando la luce entra da un obiettivo e va a impressionare una pellicola. Quindi i punti di partenza, i punti teorici che sottendono i due movimenti in realtà sono diversi. I macchiaioli in realtà sono precedenti al movimento degli impressionisti perché iniziano la loro attività già negli anni 50 e andranno avanti poi fino agli anni 70 in parallelo con le prime mostre degli impressionisti. I più importanti esponenti dei movimenti dei macchiaioli sono Fattori, Abbati, Sernesi, Lea. Lo possiamo considerare, e se guardate lo schemino che vi ho preparato, lo vedete in maniera abbastanza chiara, lo possiamo considerare un movimento parallelo a quello degli impressionisti e però non influenzato né con legami di contatto tra uno e l'altro. Dopo l'impressionismo si sviluppa il cosiddetto post-impressionismo. Attenzione a questo termine, mentre l'impressionismo e il neoimpressionismo o pointillisme sono dei nomi che si danno agli artisti stessi che fanno parte di questi movimenti, con il post-impressionismo invece è un termine un po' più generico con cui gli studiosi successivi, i critici successivi, hanno indicato in particolare tre autori che partono tutti e tre dalle esperienze degli impressionisti, Ne fanno, alcuni di essi fanno parte degli impressionisti, altri sono fortemente influenzati dall'esperienza degli impressionisti, fanno una pittura che quindi parte da questi presupposti, ma in realtà va già verso altri orizzonti, verso altre direzioni, e grazie proprio all'esperienza e al percorso artistico di questi artisti si aprono le strade per tre movimenti importantissimi che caratterizzano l'inizio del Novecento. I tre cosiddetti post-impressionisti sono Cézanne, Gauguin e Van Gogh. Cézanne nasce nel 1839 e muore nel 1906. Espone nella prima mostra degli impressionisti, dopodiché si sposta nel suo paese natio e continua a dipingere basandosi fortemente su quella che è la tecnica e la ricerca degli impressionisti, ma dandosi anche un altro obiettivo. L'obiettivo di Cézanne è quello di trovare una soluzione al binomio bidimensionalità-tridimensionalità. Cioè, su una superficie di un foglio, di una tela, la pittura o il disegno sarà inevitabilmente bidimensionale, eppure noi cerchiamo attraverso il disegno di emulare qualche cosa, una realtà che vediamo invece in maniera tridimensionale. È un'illusione, ovviamente, che gli artisti del passato avevano affinato, avevano reso verosimile grazie alla prospettiva. Cézanne invece vuole rompere l'illusione della prospettiva e cerca qualche cosa che in qualche modo sia più vero, più onesto, più legato alla realtà della bidimensionalità, pur rappresentando la tridimensionalità. Quindi cerca una soluzione al disegno che invece gli impressionisti avevano eliminato e trova una soluzione, come poi vedremo, nei volumi puri, nei volumi semplici, i solidi come il parallelepipedo, il cubo, il cilindro, le sfere. Per Cézanne tutti gli oggetti che ci circondano, anche l'essere umano, in qualche modo può essere ricondotto a dei solidi geometrici semplici. In una testa è una sfera, il collo è un cilindro, le braccia sono dei cilindri, un albero è fatto da un tronco che è un cilindro e le fronde che sono una sfera, di sopra del quale però applicare la pittura impressionista. Picasso, molto giovane, scriverà una lettera a Cézanne, che invece è ormai abbastanza anziano, e da questo rapporto epistolare nasce l'idea per Picasso per fondare il cubismo. E difatti il cubismo nascerà nel 1907, proprio in seguito al confronto avuto con Cézanne, esattamente l'anno dopo la morte di Cézanne, e lo possiamo concludere idealmente nel 1913, prima dell'avvento della Prima Guerra Mondiale. I massimi esponenti del cubismo sono Picasso e Braque. Quindi un primo filone del post-impressionismo è rappresentato dall'esperienza e dalla ricerca artistica di Cézanne e che confluisce, ma senza che Cézanne lo sappia, non ne ha la minima idea, in quello che sarà poi la ricerca del cubismo. Cubismo che poi a sua volta influenzerà tutta una serie di altri artisti e di altre esperienze artistiche nei decenni seguenti. Il secondo post-impressionista invece è Paul Gauguin. Paul Gauguin nasce nel 1848 e muore nel 1905. Gauguin lavora soprattutto sulla forza del colore. Gauguin parla di color simbolico e che cosa intende con questo termine? Qui va chiarito proprio il principio base che sta alla base della ricerca di Gauguin. Cioè, il colore simbolico per Gauguin è la forza intrinseca che un colore ha. Lui sostiene che qualsiasi uomo, quando guarda un colore, prova le stesse identiche emozioni. Ci sono dei valori esperienziali, culturali, cioè che noi in qualche modo impariamo vivendo o assumiamo, associamo a certe tonalità perché la cultura ci porta in una certa direzione, ma ci sono delle caratteristiche ancora più basilari che sono legate proprio al modo con cui noi percepiamo, per cui ci sono dei colori caldi come il rosso, l'arancione, che determinano in noi delle sensazioni molto attive, vivaci, forti, e ci sono dei colori freddi come l'azzurro, il verde, il blu, che tendono invece a portare in qualsiasi uomo, dall'italiano al francese, al tedesco, all'inuit, all'aborigeno, in qualsiasi età della storia umana, hanno sempre provocato le stesse sensazioni. Benissimo, Gauguin vuole arrivare a quell'alfabeto primario, vuole tornare a trovare un linguaggio che possa essere universalmente valido. Gauguin si colloca in una situazione di forte contrasto e forte contestazione di quella che è la società e la cultura della sua epoca, e quindi cerca una soluzione che in qualche modo possa migliorare la cultura, riportare la nostra cultura, il nostro sapere a quell'ingenuità, a quella fanciullezza in cui eravamo più puri, più semplici e forse più capaci di vedere la realtà. Le sperimentazioni, le ricerche di Gauguin saranno poi punto di riferimento per i Fauve in francese vuol dire belve, che è un movimento appunto francese che nasce nel 1905 e che utilizza il colore in maniera molto molto forte. La loro pittura è volutamente brutale, energica, di azione, proprio perché vuole rompere con tutto ciò che rappresenta i canoni del passato e invece giocare tutto sulla forza e sulla carica del colore. Il terzo post-impressionista è invece Vincent van Gogh. Vincent van Gogh nasce nel 1853 e morirà purtroppo molto giovane nel 1890, dipingendo in realtà per pochi anni perché la sua vita è abbastanza burrascosa e controversa. E van Gogh conosce gli impressionisti proprio nell'ultimo anno, nell'occasione della loro ultima mostra a Parigi nell'86. Van Gogh viene però folgorato dalla pittura impressionista e cambia totalmente la sua tavolozza. Van Gogh dipingeva già, ma la sua pittura era influenzata dalla scuola di Barbizon, da François Millet e dalla pittura nordica come Rembrandt, Rubens, quindi una pittura molto carica di neri, di elementi scuri, una pittura tragica. Improvvisamente, quando vede i colori accesi, saturi, sgargianti, luminosi e la vivacità anche dei temi della natura rappresentata nei paesaggi degli impressionisti, capisce che si può, invece che guardare il bicchiere mezzo vuoto, guardare il bicchiere mezzo pieno. Quindi, perdonatemi l'esempio, ma si può cercare di migliorare il mondo che sta attorno a noi guardando gli aspetti positivi. E difatti la sua pittura si trasforma, si carica di questi colori con queste macchie estremamente energiche, estremamente forti, evidentemente ispirate dall'impressionismo. Ma anche Van Gogh sta andando, forse senza rendersene conto, verso una nuova direzione, perché quelle macchie, quei segni, quei tratteggi di colore e di pasta estremamente materica che lui stende sulla tela non vogliono semplicemente rappresentare quello che il suo occhio vede, ma soprattutto quello che il suo cuore sente, quelle che sono le emozioni, i sentimenti, i pensieri che stanno dentro di lui. E quindi lui parte dall'impressionismo, ma in realtà sta andando verso una direzione che sarà quella che poi prende l'avvio nel 1905, soprattutto in Germania, e che è l'espressionismo. L'espressionismo, come vedremo, è esattamente l'opposto dell'impressionismo. L'impressionismo è l'impressione, cioè qualcosa che dall'esterno entra dentro di noi e imprime dentro di noi una sensazione nel senso che è provocata e percepita dai nostri sensi, cioè dall'occhio. La luce entra attraverso la pupilla e il mio organo sensoriale, cioè l'occhio, la percepisce, la recepisce. Questo è l'impressionismo, mentre Van Gogh parte da questi presupposti, ma va nella direzione esattamente opposta, cioè io porto fuori, metto sulla tela ciò che c'è dentro di me, ciò che in qualche modo mi colpisce, il travaglio interiore, ovviamente, il suo desiderio di vita, la emotività che Van Gogh traspone sulla tela, e questo è l'espressionismo.